Questa follia di andare a cercare i positivi e quindi evidenziata in modo molto chiaro. Nel frattempo vi segnalo tre interviste che oggi sono particolarmente significative. Zaia, il governatore veneto, i contagi sono destinati a crescere, dice Zaia, ma l'ospedalizzazione è ridotta. E non è che sto parlando di uno che è particolarmente, diciamo, come vi posso dire, tranquillo nei confronti della malattia. Zaia è stata in prima linea, dice che i contagi sono destinati a crescere, ma l'ospedalizzazione è ridotta. Le regole sono e devono essere cambiate, non si può paralizzare il paese. Bertolaso, un altro intervistato oggi del Corriere della Sera: gli ospedali reagiscono, non è più reggono, non è più come un anno fa. Va bene? E Bertolaso sta nella regione, del consulente per i vaccini, nella regione che ha il numero più elevato di contagiati, chiaro? Eppure dice Bertolaso che gli ospedali reggono, non è come un anno fa. Fedriga, terzo incomodo, intervistato oggi della Repubblica: aboliamo la quarantena per chi ha fatto la terza dose, perché sennò questo paese è finito. Nel frattempo la situazione dei tamponi, come ho detto, è nel caos, se ne accorge bene il Domani, che titola, e anzi in un pezzo del Domani si capisce una cosa drammatica, cioè ogni nuovo positivo, abbiamo visto che ce ne sono 78.000, ogni nuovo positivo in realtà contagia burocraticamente almeno altre 10, 15, 20 persone, tutte quelle con cui è stato in contatto, che devono stare a casa in quarantena, anche se hanno i vaccini che gli escono dalle orecchie, anche se sono negativi. Siamo dei pazzi. E Capezzone, nel frattempo, secondo me in maniera molto accurata, sul Libero ci spiega un'altra cosa, e cioè che probabilmente oggi toglieranno ma io mi auguro, grazie a Paola Gaggiani che ha acquistato un badge qui e su Instagram, dice Capezzone su La Verità: Libero dopo la terza dose, però dice, ragazzi, è un finto premio, perché il vero obiettivo inconfessabile e secondo me anche sacrosanto è far girare il virus per renderlo endemico. E qui è sempre la solita discussione: perché ci trattate da bambini? Perché pensate che gli italiani siano dei cretini? Basta dirglielo, l'Omicron è molto grave e può essere grave per quelli che non si sono vaccinati, punto di domanda, senza drammatizzare, perché anche in quel caso bisogna dire che il 95%, anche con il vecchio Delta o il vecchio virus, non andavano in terapia intensiva. Con questo ci si va ancora di meno. Se hai fatto il vaccino e sei fragile, hai molte più chance di cavartela. E questa è una comunicazione adulta. La comunicazione isterica è quella di bloccare i voli, mettere i tamponi obbligatori, obbligare anche i terzi dosisti a farsi la macumba e stare a casa. Vabbè. Nel frattempo cosa sta succedendo? Che qualcuno ancora parla della minchiata dell'obbligo vaccinale. La minchiata è per due motivi una minchiata. La prima l'ha spiegata bene Zaia nelle sue numerose interviste: e chi non è vaccinato, che gli facciamo? Andiamo a casa, lo prendiamo a scapaccioni per vaccinarsi? Guardate che non è una cosa indifferente la pragmaticità del governatore veneto. E la seconda cosa, che spiega Travaglio, ma spiega anche il buonsenso oggi, lo capisce anche Travaglio, è insomma, ma ragazzi, parliamoci chiaro, ma abbiamo capito perfettamente che il tema dei contagi non è un tema riferito ai vaccini. I vaccini servono a non crepare, a crepare di meno, e i contagi invece si diffondono anche tra i vaccinati. E allora mi dovete spiegare a che cosa minchia serve l'obbligo vaccinale. Ve lo dico io, forse a comprare un pochino più di vaccini? Pensate che in questa maniera convincete i Novax? È una follia l'obbligo vaccinale, follia che chiaramente è invece la proposta della Confindustria di Bonomi, straordinario Bonomi, che oggi viene giustamente pizzicato, l'abbiamo fatto anche ieri nella nostra zuppa, da Antonelli sulla Verità, che dice che sciocchi che siamo, a bloccare la ripresa economica non sono le bollette, non è il caro energia, non è la supply chain, non è che non ci arrivano le materie prime, non sono la burocrazia, no, a bloccare la ripresa, ha ragione Bonomi, è la mancanza dell'obbligo vaccinale. Beh, insomma, devo dire, tesi piuttosto ardita. Secondo tema di giornata, come ben sapete, sempre in questo periodo più ci si avvicina alla scadenza di Mattarella e più il tema di giornata è il Quirinale. E sul tema del Quirinale oggi ci sono due o tre questioni. La prima, il pezzo più interessante oggi è di Giuliano Ferrara. Sapete che il mio è Odio et Amor, se uno usasse addirittura la metrica della mitica poesia, mi sembra, di Catullo. Beh, in realtà il mio odio e amore per Ferrara oggi sta sul baricentro o sulla lancetta dell'amore, perché oggi ho scritto un pezzo fantastico. Ciao Benedetta Reiser Gilardini, UK, troppi vaccini, abbassare l'immunità naturale e vabbè, si rischiano degli effetti negativi. Ferrara oggi riguardo al Quirinale, beh, ha scritto una cosa straordinaria, per me molto banale nella sua essenza. Ragazzi, smettetela tutto, lui è per Draghi al Quirinale, e lo sapete come la penso io invece, che per me al Quirinale ci dovrebbe andare Berlusconi, perché sarebbe la rottura di tutti i paradigmi e soprattutto dei rapporti con la magistratura. Ma dice una cosa, smettetela di fare adesso i finti fenomeni sul fatto che se Draghi dovesse andare al Quirinale sarebbe la morte dei partiti politici, l'uomo solo al comando. Intanto ricordo i partiti politici hanno abdicato alla potenza dei magistrati, e qui non è conseguenze di Ferrara, secondo me, e quando hanno subito Mani Pulite, hanno subito il cambiamento delle leggi, si sono fatto etero dirigere negli scandali del 92, e allora dico io, Ferrara, cerca di essere conseguente. Se quello è stato l'inizio della morte dei partiti, anche se è una deviazione rispetto al suo ragionamento, beh, Berlusconi è quello che rompe completamente il conservatorismo. Ma il punto fondamentale che dice Ferrara, i partiti hanno abdicato al loro ruolo quando cedettero il posto ai magistrati di Mani Pulite, e poi dice la panzana dell'uomo solo al comando è la solita panzana che si inventano quando vogliono buttarla in caciara, e su questo sono totalmente d'accordo ovviamente con lui. Pezzo comunque molto interessante e oggi molto chiaro da leggere sul Foglio. I 5 Stelle temono Berlusconi, certo, e non vogliono Draghi, certo, ma il loro grande timore si chiama Giuliano Amato. Questo è quello che si capisce bene dal loro foglio quotidiano, che è Il Fatto. Gervasoni oggi ve lo consiglio perché è un altro punto di vista su Berlusconi molto interessante, sul giornale, sul nostro giornale, e dice una cosa molto semplice. Beh, attenzione a definire Berlusconi divisivo, perché se c'è uno che non è stato divisivo perché ha votato il governo Monti, che l'aveva fatto fuori, ha votato il governo Letta, e sapete bene quella scena di Letta che disse non ci posso credere, ha provato a fare il patto del Nazareno con D'Alema. Beh, insomma, quella roba lì è stata fatta da Berlusconi. Secondo me sono proprio i punti seccanti di Berlusconi. Non avrebbe dovuto fare forse alcuni di questi atteggiamenti. Però definirlo divisivo, dice giustamente Gervasoni, è troppo. Sulle bollette si stima, secondo quello che abbiamo detto mille volte, che Nomisma ci costeranno 1.200 euro in più l'anno prossimo. Il Sole 24 Ore ci spiega una cosa molto interessante, che il metanodotto che non volevano i grillini, la Lezza e compagnia cantante, quelle che è andato in Puglia, il TAP, ha portato in Italia 7,5 miliardi di metri cubi di gas, quello che non volevano i grillini, come non vogliono le trivellazioni, come tutti quei disastri che hanno fatto insieme agli ambientalisti, motivo per il quale in Italia oggi c'è il gas ma non si estrae. Grazie al cielo la TAP, grazie a Renzi, fu fatta contro il parere dei grillini, mi sembra che fu Renzi lì che fece un bel casino su questa roba della TAP, fu fatta, arrivano i metri cubi e in realtà hanno contribuito questi metri cubi a ridurre del 10% l'aumento mostruoso che comunque c'è stato delle bollette di energia elettrica, e ci ha dato un po' di indipendenza, perché non viene soltanto dall'alto della Russia ma viene anche dall'est questo gas, che non è una stronzata, era esattamente quello che si diceva su questa infrastruttura fondamentale. Intervista democristiana di Bernabé, ve la potete risparmiare. Sapete che Bernabé pensa soltanto a trovare un bel incarico pubblico dove ci spiega come funziona il mondo. Ma l'altra cosa da dimenticare è questa roba straordinaria della Repubblica, che fa una bella doppia pagina sull'energia, e ci spiegano che il gas tornerà ai livelli pre-Covid, cioè quelli normali, soltanto nel 2023. Allora io mi chiedo, e me lo chiedo insieme a voi che ascoltate questa zuppa, ma se ci sono tutti questi fenomeni che sanno dove andrà a finire il gas, grazie a Maurizio Tugnetti per il tuo sticker, allora dove erano tutti questi fenomeni che ci dicono che il gas ritornerà ai prezzi abbordabili nel 2023, quando nel 2020 potevano prevedere per esempio l'aumento del gas oggi? Dove sono tutti questi fenomeni che ci hanno raccontato che il gas ci rendeva dipendenti dalla Russia al 60% della nostra politica energetica? Non c'erano, semplicemente perché questi non capiscono una ceppa e fanno le previsioni sul futuro a avendo sbagliato tutte le previsioni del passato. E io trovo straordinarie queste, perché non si può sapere. Quello che si sa è che quest'anno pagheremo 1200 euro in più. Il manifesto fa un titolo, come spesso gli accade, favoloso: l'atomo fuggente. L'atomo fuggente è riferito all'idea dei tedeschi di chiudere 3 centrali nucleari. In questo gran casino chiudono 3 centrali nucleari. In realtà loro continuano a bruciare carbone, ma la presenza dei Verdi all'interno del governo Scholz, evidentemente, secondo il manifesto e non solo il manifesto, sta portando a delle scelte, diciamo, ambientaliste, secondo me folli, ma comunque sia delle scelte. Intanto, che dice qua grazie all'amico Tectoro, la zuppa di porro, una delle pochissime fonti di informazione obiettiva e fidabile. Beh, sei veramente molto gentile, grazie per il tuo contributo di 10 euro. Il pezzo che oggi mi è più piaciuto dal punto di vista invece politico e editoriale è quello di Sansonetti, perché oggi Sansonetti fa il seguente titolo sul Riformista: PM, giornalisti e linciaggi riguardo alla morte suicida di Angelo Bursi, consigliere regionale piemontese condannato in appello dopo essere stato assolto in primo grado per Rimborsopoli piemontese. Beh, il pezzo di Sansonetti è un durissimo j'accuse, non solo nei confronti dei magistrati che hanno continuato a infierire su quel cadavere, ma sui giornalisti, cita Travaglio, che dice esplicitamente Sansonetti oggi: nel fondo di ieri ha persino sbeffeggiato l'uomo che si è dato la morte. E che si chiede retoricamente: ma tutti i giornalisti del Fatto sono d'accordo davvero con questo modo di trattare un morto che si è, non per la vergogna, ma per l'ingiustizia, viste le lettere che poi ha mandato, si è tolto la vita? Guerra spaziale è l'unica cosa che dovrebbe riguardarci, perché il grande futuro tra Elon Musk, l'uomo di Tesla, un grandissimo imprenditore un po' pazzoide, e la Cina, addirittura Musk contro la Cina. Musk vuole fare un sistema di satelliti, 12.000, ve li leggo il numero, 12.000 satelliti intorno alla Terra, che avranno la possibilità di guardare tutti i cavoli nostri, anche il pelo del braccio del vostro cuoco. Bene, e i cinesi si arrabbiano, perché questa roba qua, dice, ci dà fastidio ai nostri satelliti, spia o non spia, e comunque è fantastico come una persona sta contro la Cina sul business del futuro. Nel frattempo vi segnalo che noi abbiamo deciso di prendere 1.250.000.000 del Recovery Fund, il PNRR, per fare una nuova rete satellitare, affidandola all'Agenzia Spaziale Europea, cioè francesi e tedeschi, e non agli italiani. Quindi quelli stanno a fare la grande business del futuro, e Musk litiga con la Cina perché è evidente che è il grande business del futuro, e noi il grande business del futuro lo finanziamo a debito col PNRR e lo facciamo gestire da francesi e tedeschi, dei geni totali. Nel frattempo, guerra al contante, dal 1 gennaio del 2022, secondo la finanziaria, si torna a quella vecchia norma voluta da Monti nel 2011, 1.000 euro massimo di contante. Il Libero ne fa una battaglia sacrosanta con due pezzi, uno dei quali Barbieri ci ricorda come anche Panetta, ex direttore generale della Banca d'Italia, certo insospettabile, non un pericoloso liberista, ci abbia spiegato come il contante fa male, soprattutto per certe classi sociali, se lo limiti. E la stessa cosa dice il professor San Marco in un colonnino di commento su questa follia del governo Monti. Vi segnalo una cosa straordinaria. Sapete quant'è, nome e cognome, perché me ne sbatto, la commissione per fare con l'American Express qui all'estero, in Svizzera, per fare un prelievo in contanti? Ve lo dico io: 6,4%, cioè 6,4 euro ogni 100 euro di prelievo bancomat. Allora, questa ovviamente tu lo sai, io non lo considero un furto, lo considero la commissione per un servizio che peraltro non è prioritario per American Express. Ma voi vi rendete conto che per fare un prelievo di 100 euro devo spendere 6,4 euro. Sono all'estero, quello che volete voi, è l'American Express, quello che volete voi. Ma voglio dire, se voi non vi rendete conto che ci sono delle commissioni, le mettessero, legittime. Loro possono legittimamente mettere le commissioni che vogliono, ma potrò io, con i miei soldi, gestire i miei contanti come cazzarola mi pare a me? No, devo pagare le commissioni, che per American Express sono 6,4, per gli altri arrivano al 2,4, 2,5, ma pur sempre sono commissioni. Per quale dannato motivo noi dobbiamo fare una battaglia al contante, posto che poi il circuito del nero si autoalimenta? E non è che se metti 1.000 euro come limite pensi veramente che gli spacciatori di droga si faranno pagare con e la carta di credito, continueranno ad accumulare nero e con quel nero continueranno a smaltirlo con maggiore difficoltà, ma lo faranno né più né meno di come fanno oggi. Gualtieri ieri fa conferenza stampa e sui rifiuti, dicendo, facendo il fenomeno, ci ripensa e dice, beh, insomma, forse è un po' più lunga del previsto la cosa. Questo fa sì che il foglio un po' lo sbeffeggi fino a un certo punto, ma soprattutto Libero gli dica, beh, insomma, peggio della Raggi. Ragazzi, io direi che è tutto. Sul sito nicolaporro.it ieri vi abbiamo raccontato tante novità, lo faremo anche oggi, quindi non perdete la zuppa e tutte quante le nuove informazioni che trovate sull'unico sito di informazione che vi dice una cosa molto semplice, e cioè come durante la naja, se vi danno un ordine, aspettate, aspettate, perché arriva sempre un controordine. Ciao.